Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
Buona domenica da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
Eccoci qua come ogni settimana, i Padri Eterni, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri. Lo facciamo a modo nostro, quindi con tante storie, tanti punti di vista, un po' la grammatica della paternità, così per raccontare anche questa attualità, queste giornate, queste settimane, ormai questi mesi complicati. Radio24.it, il nostro sito, padrieterni@radio24.it, se volete contattare la nostra redazione, oppure ci trovate su Facebook nella nostra pagina ufficiale Padri Eterni di Radio 24, dove mettiamo anche i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Matteo, anche questa è una settimana di cambiamenti, tanti colori nelle nostre regioni. Leggevo quasi 4 milioni di ragazze e ragazzi che stanno a casa già, quindi stanno facendo didattica a distanza.
Sì, ma infatti per noi padri, per noi genitori, è una settimana che ha cambiato tutto, no? Io ho una figlia che prima faceva didattica in presenza, poi didattica a distanza a metà, adesso starà a casa al 100%, altre due che invece vanno regolarmente alla scuola elementare prendendo il pulmino, insomma. Poi noi che siamo tutti chiaramente spaesati, confusi, preoccupati, dobbiamo rispondere anche alle loro domande. Insomma, io credo che comunque restare uniti e cercare di restare sereni sia sempre la cosa migliore, perché questa battaglia o la vinceremo uniti o la perderemo divisi.
Tra l'altro, questa cosa della didattica a distanza che coinvolge anche i ragazzi di seconda e terza media, no? in tante regioni, vuol dire comunque tanti bambini, bambine, tante ragazze e tanti ragazzi a casa da soli, no? per molte ore, sì, davanti a un computer, sì, sono a scuola, però c'è anche questa ulteriore responsabilità. Insomma, non è facile. E cercheremo anche oggi di darvi qualche strumento utile, ma partiamo prima con una bellissima storia. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Why did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I'll dig the prison on a fixed. Beh, insomma, celebriamo l'inizio di questo lockdown, anche se lockdown non è se non è parziale, con un viaggio all'aria aperta, un viaggio che si è svolto qualche mese fa, ma un viaggio che si è svolto di fatto 65 anni fa. Ed è una figlia che ha scelto di ripercorrere quei luoghi che il padre appunto aveva toccato con la macchina fotografica, perché il padre era un noto fotografo, Vivi Papi, e la figlia Alba Chiara, coinvolgendo poi l'intera famiglia, appunto ha ripercorso questo itinerario con questo progetto che ha preso il nome di Family Travel. Ciao Alba Chiara, benvenuta, buona domenica.
Ciao, grazie, buona domenica anche a voi.
Ti sei rimessa in movimento?
Sì.
Raccontaci questa storia che è suggestiva e poetica.
Allora, innanzitutto abbiamo donato l'archivio di mio padre all'Università dell'Insubria alla morte di mio padre. E mia madre si stava occupando di catalogare le foto. Catalogando le foto sono saltate fuori le foto di questi viaggi, sì, degli anni 50. Con mio padre avevamo già fatto un viaggio nel 2001 che aveva ripercorso uno di quei tracciati. E è venuta in mente questa idea di ripercorrere ancora uno dei tanti tracciati che aveva effettuato negli anni 50, provando a riscattare le stesse fotografie.
Ok, e un viaggio dove tu hai coinvolto, credo, anche i tuoi figli, è un viaggio che ti hai fatto in bicicletta, può essere?
Sì, allora, io ho una bicicletta di tipologia cargo bike, vuol dire che posso portare entrambe le mie figlie in giro, in più i bagagli. Sono partita con le bambine. Mio marito mi ha seguito in macchina.
Beh, meraviglioso, tipo allenatore di box.
Più o meno sì.
Senti Alba Chiara, ma che cosa hai provato a vedere quegli stessi luoghi che tuo padre aveva già fotografato, a vederli con altri occhi, con i tuoi, con i vostri? Cioè, hai scoperto più affinità o più differenze rispetto allo sguardo originario di tuo padre?
Entrambi. È possibile?
Certo, è possibilissimo.
No, ci sono alcuni luoghi che mi aspettavo totalmente diversi. Altri sono cambiati davvero, davvero tanto. C'è stato, quando siamo arrivati al Passo del Bracco, nelle foto iniziali di mio padre c'erano queste case, questi edifici, penso alberghi, commerci. Io aspettavo di ritrovarli, invece erano tutte case diroccate.
Certo, ma è stato un modo per te per riscoprire, riconoscere lo sguardo di tuo padre?
Sì, assolutamente. Stranamente mi sono immedesimata, sono riuscita a capire il procedimento che usava per fare quelle foto. Sono riuscita a capire lo sguardo che aveva. E, infatti c'è stato uno scatto che non ero riuscita a trovare inizialmente. Riguardando le foto sia di mio padre che le mie, sono riuscita successivamente, una volta tornata a casa, a capire da che angolo aveva fatto quello scatto.
Ma tra l'altro io trovo molto bella questa cosa, no? di questa possibilità di vedere sia come è cambiato il paesaggio letteralmente rispetto agli anni 50 o rispetto all'altro viaggio che avevate fatto con vostro padre, ma poi forse vedere anche un pochino, no? Mi verrebbe da dire com'è cambiato anche il vostro paesaggio familiare, cioè le tue figlie per esempio rispetto a voi, come si comportano? Non so, forse sono piccoline, come hanno accolto questa esperienza?
Allora, la più piccolina ha appena fatto 3 anni a ottobre, e la grande ne ha fatti 7. Ovviamente la più piccola non capiva molto cosa stesse succedendo all'inizio, era forse un po' stanca, l'ha vissuta un po' più difficilmente. La grande era entusiasta, ha preso anche lei la macchina fotografica e ha fatto anche degli scatti egregi.
Che meraviglia.
Insomma, sì.
Entrambe salutavano il papà in macchina dietro, naturalmente.
Certo. Sì, beh, loro, a dire la verità, la piccolina ha fatto anche un po' di tragitti in macchina, perché era
certo.
Proprio faticoso questo viaggio per lei.
Questo è anche per dare un ruolo al papà, mi sembra giusto. Difendiamo il ruolo del papà. Okay. Grazie, vero, ma Chiara.
Il papà ha avuto un ruolo fondamentale, perché senza di lui alcuni posti non li avrei trovati.
Family Travel, trovate tutto anche sui social, tra l'altro. Domani sera, lunedì 9, appunto, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, un webinar in collaborazione con l'Università dell'Insubria proprio per conoscere questo progetto. Grazie Alba Chiara, ciao e buona domenica.
Grazie a voi.
Siamo, è il momento di un altro trappolone in cui caschiamo spesso.
Ahimè.
Tipo, no, tu mi stai parlando, io guardo il cellulare.
Sì, sì.
Magari arriva un messaggio, tu cosa pensi? Niente, perché poi di solito ti metti a guardare il cellulare anche tu.
Esattamente.
Da quando hai scoperto che esiste WhatsApp, che non è tanto, la tua vita è cambiata. Vero?
Vabbè, noi abbiamo l'alibi delle ragioni professionali, delle mail che ci arrivano per lavoro, eccetera, eccetera. Però effettivamente il fenomeno è preoccupante, no? Mi si assiste sempre più spesso. Basta.
Ma poi che alibi? Cioè, che vallo a spiegare a tuo figlio, esatto, che stai lavorando quando arriva quella mail mentre ceni e comunque butti l'occhio, magari invece è un amico di WhatsApp che ti invita appunto per una birra.
Magari sono le chat della scuola.
Alibi numero 2. Allora, no, invece adesso stiamo ridendo, ma ahimè il fenomeno è un problema. Ha un nome anche, si chiama fubbing, che è un termine composto da phone, quindi appunto il telefono, e snubbing, snobbare, ed è l'oggetto di una ricerca molto bella e molto necessaria, che è stata portata avanti una collaborazione multidisciplinare tra i ricercatori del Dipartimento di Psicologia di Milano Bicocca, Luca Pancani e Paolo Riva nello specifico, e di Sociologia e Ricerca Sociale dello stesso Ateneo, con Tiziano Gerosa e Marco Gui. Si intitola Mom, Dad, Look at Me, e lo sviluppo appunto di una sorta di scala, no? Di questo fenomeno del fubbing. Abbiamo il piacere di avere qua con noi proprio uno dei ricercatori, ed è Luca Pancani. Ciao Luca, buona domenica.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, con questo fenomeno, con questo studio ci portate davvero nella nostra quotidianità, no? Questo gesto ormai istintivo, che quasi non te ne accorgi, che magari stai chiacchierando con tuo figlio o tua figlia, ti arriva una notifica e comunque continui a chiacchierare con tuo figlio o tua figlia, o fingi, perché alla fine diventa una finzione, o ti sembra di continuare il dialogo, in verità l'occhio, l'attenzione, la concentrazione va verso lo schermo. Cosa comporta questo semplice gesto?
Sì, ecco, appunto, come avete detto giustamente in introduzione, è un comportamento del tutto naturale, che ci viene istintivo, perché lo smartphone ormai ce lo portiamo dappertutto, serve a una serie di funzionalità sostanzialmente infinita, per cui è utile e non lo si può negare. Il problema è appunto che in un contesto sociale, quando si ignora qualcuno perché si presta attenzione al proprio telefono, questo comporta delle ripercussioni a livello emotivo, a livello psicologico per la persona che subisce phubbing. E noi nella nostra ricerca abbiamo indagato questo fenomeno su una popolazione particolare, ovvero sugli adolescenti. Molto spesso si parla di adolescenti come persone che sono più legate alla tecnologia, ma noi l'abbiamo vista dall'altro versante, diciamo, come soggetti vulnerabili anche, che possono subire delle ripercussioni a causa del phubbing agito dai propri genitori.
Oltre 3.000 adolescenti avete intervistato, età compresa tra i 15 e i 16 anni, e ci interessava appunto focalizzare questa ricerca, che ricordiamo è stata fatta all'interno dell'Università Bicocca di Milano. I risultati sono stati appena presentati. Perché? Perché in questo periodo, dove comunque torneremo a vivere molto insieme, chiusi in casa, probabilmente questo fenomeno c'è il rischio che venga amplificato, no? Perché si sta più tempo insieme, si sta più tempo anche davanti allo smartphone. Quali sono le attenzioni che bisogna avere? Cioè, è sufficiente guardare una notifica in meno, o dalla vostra ricerca vi siete accorti che ragazze e ragazzi ci chiedono qualcosa in più?
Ma guardate, allora noi paragoniamo questo fenomeno all'ostracismo, no? L'abbiamo chiamato una sorta di ostracismo digitale. L'ostracismo è appunto l'atto di ignorare qualcuno, e noi sappiamo dalla letteratura psicologica negli ultimi, diciamo, 30 anni che chi subisce ostracismo ha delle ripercussioni che possono arrivare anche a dei livelli gravi, fino a sintomi depressivi, diciamo, cose particolarmente importanti. Per cui sì, l'accortezza è quella di cercare di, intanto vorremmo rendere consapevoli le persone del fatto che questo fenomeno esiste. Si parte appunto dalla consapevolezza degli effetti che il proprio comportamento ha sugli altri, per poi andare appunto ad agire per cambiare questo comportamento. Un'accortezza può essere, esistono tante app, il cellulare ci viene in aiuto anche per gestire il tempo che si passa al cellulare, esistono appunto tante app che possono aiutarci a posticipare le notifiche, a renderle silenziose in certi momenti della giornata, e lasciare quindi magari gestire la cosa in modo da creare una serie di norme all'interno della famiglia e momenti specifici in cui nessuno dovrebbe usare il cellulare, perché sono momenti conviviali, come per esempio durante la cena.
Ma questo infatti, no, ti volevo chiedere, Luca, perché poi questo fenomeno è un fenomeno al quale si assiste spessissimo. Basta banalmente entrare in un qualunque ristorante e si vedono intere famiglie fuori a cena insieme che non si parlano, ciascuno col naso affondato nello schermo del proprio smartphone, no? E poi, insomma, questa cosa verrebbe da dire, sembra che noi cerchiamo la nostra soddisfazione sempre altrove, no? E mai nel posto dove siamo, ma forse è una considerazione un po' troppo zen. Come padri noi come possiamo intervenire? Cioè creare questi spazi, come tu stavi dicendo, smartphone free. Decidere per esempio che quando ci si siede a tavola tutti insieme il telefono si lascia in un'altra stanza. Può essere un primo approccio, una prima soluzione, o bisogna fare ben di più?
Ah, credo che appunto si possa cominciare facendo capire sia ai figli e facendo accorgere i propri figli del fatto che il cellulare può rovinare, diciamo, alcuni momenti insieme. Le relazioni sono fatte di attenzione reciproca, per cui se per quanto io possa stare attento al mio interlocutore, se sono distratto da qualcos'altro, avrò un livello di attenzione più basso. Mm-hmm. E magari rendere appunto consapevoli di queste azioni anche i propri figli, ma rendere consapevoli prima se stessi, perché, come emerge dalla nostra ricerca, anche i genitori mettono in atto questo comportamento.
No, ma infatti Luca, l'ultima domanda è questa: ma come ci vedono i nostri figli?
Questa è una domanda impossibile. No, noi non abbiamo trovato differenze tra padri e madri, cioè i ragazzi e le ragazze che abbiamo intervistato si percepivano, permettetemi il termine, fabbati allo stesso modo sia dalla madre che dal padre, per cui diciamo i padri non sfigurano.
Questo è brutto, eh? Papà mai fabbato.
Guarda, io dirò solo che mia figlia mi ha disegnato di recente in due disegni per la scuola, in entrambi i disegni avevo l'iPad in mano. Ah, sì, questo per dire come ci vedono, ahimè.
Luca, grazie davvero, complimenti a te e tutto il tuo team. Ricordiamo Luca Pancani, psicologo e ricercatore di psicologia dell'Università di Bicocca Milano. Grazie, buona domenica,
grazie
ancora. Ciao,
grazie,
ciao, ciao
Luca.
Matteo, il prossimo ospite è un grande, veramente un piacere, un onore averlo qua con noi, uno dei più famosi alpinisti al mondo, ha realizzato più di 60 spedizioni, ha conquistato 8.000, di cui 4 in prima assoluta invernale. Quando lo chiami o è in una tenda o è in montagna o è in elicottero, credo di non averlo mai intervistato, che era comodo seduto a casa. È abituato alle cime più alte e ha scritto un libro intitolato Ho visto l'abisso. Diamile benvenuto a Simone Moro. Ciao Simone.
Ciao, grazie dell'invito.
Grazie per essere qua con noi. Un libro bellissimo dove racconti momenti molto duri anche della tua carriera e della tua vita, e l'hai scritto con uno scopo preciso, che è quello di raccontare il valore appunto della sofferenza, della sconfitta, a volte anche del fallimento, a tuo figlio. Simone, qual è l'abisso che hai visto?
Ne ho visti un po' di abissi, perché quando vai quando scegli una quotidianità basata su scalate così difficili in aree così remote, qualche guaio, qualche imprevisto ti capita. È chiaro che sono guai ed imprevisti che uno si cerca, e quindi non voglio paragonarli ai guai o gli imprevisti della gente che invece queste cose non se le sceglie. L'abisso più grande è stato nel Natale del 1997, quando mi trovavo in Himalaya e siamo stati travolti da una valanga, e in questa valanga sono morti i miei due compagni. Sono dovuto sopravvivere, e per sopravvivere ho dovuto mettere in campo un po' tutte le mie energie. Lì ho visto l'abisso, perché ho visto la morte in faccia.
Simone, diceva Federico, no, che tu hai scritto questo libro per insegnare a tuo figlio che si cade, ma soprattutto per imparare a rialzarsi, no? Mi viene in mente che Rocky diceva a suo figlio nel film la stessa cosa. Perché è importante raccontare ai figli le cadute più che le vette, cioè le sconfitte più che le vittorie?
Guarda, mentre stiamo facendo l'intervista, in parte a me c'è proprio mio figlio, c'è Jonas, che ormai ha capito, perché io dico quasi in maniera provocatoria, che l'uomo è stato disegnato per fallire, non per vincere, perché abbiamo dovuto sempre fallire, sempre, prima di riuscire a conquistare quello che noi abbiamo chiamato successo, per scoprire e trovare la posizione eretta. Noi abbiamo gattonato tutti, finché siamo in maniera titubante e poi in maniera più consolidata stati in piedi, quindi fallito, abbiamo vinto. La stessa cosa nei profitti scolastici, la stessa cosa nell'amore, la stessa cosa nel lavoro, abbiamo cambiato lavoro, abbiamo cambiato amori, quindi noi siamo sempre per prove ed errori, quindi tutta una serie di fallimenti per riuscire a volte a vincere. Quindi quando l'uomo è programmato più per fallire che per vincere, bisogna capire che il fallimento è biologico, è fisiologico, anzi è quasi necessario. Io dico che bisogna essere un grande perdente per essere un grande vincente. Se hai sempre solo vinto, e probabilmente chi ha sempre solo vinto è solo un personaggio dei film, ma se esistesse, la prima volta che perde, questo è come se avesse perso la bussola o il GPS dentro una nebbia. E quindi ecco perché racconto come necessarie e non come qualcosa da nascondere i fallimenti.
Simone, ti chiediamo un momento di pazienza, la pubblicità, il meteo, poi torniamo immediatamente.
Padri Eterni.
Ancora buona domenica da Federico Taddi e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast, padrieterni@radio24.it, se volete contattare la nostra redazione. Con noi in collegamento Simone Moro, alpinista, appena pubblicato il libro per Rizzoli, Ho visto l'abisso, nel quale racconta successi e fallimenti della sua vita, e tutto ciò lo fa con l'idea appunto di comunicare al proprio figlio il valore della sconfitta, come ci stava spiegando. Simone, la tua intervista dici che insomma ti definisci una persona con pochi vizi, se non uno, che è l'egoismo. perché hai dedicato tutta la tua vita alla tua missione, alla tua passione, che è quella di fare l'esploratore. Come si concilia questo, come si è conciliato questo egoismo con l'essere padre?
Allora, quando sai che la tua scelta, che è focalizzata su di te, presuppone il fatto che ti devi dedicare o ti vuoi dedicare tanto tempo, devi partire subito dalla consapevolezza che se è una scelta che ti porterà gioia, è comunque una scelta egoistica, perché potrebbe toglierla a qualcun altro. Quindi quando io mi definisco un egoista, diciamo, entro nella consapevolezza che ciò che ho raggiunto e devo raggiungere è un compromesso, che deve essere il migliore possibile. Io quando ho scritto questo libro, e quindi anche adesso mentre vi sto raccontando mi definisco egoista, so che mio figlio, che mi ascolta o mi legge, mi vive, non deve patire la mancanza di quello steccato valoriale che un genitore deve dare al figlio. Quindi io cerco, quando sono con Jonas, come in questo momento che sto volando con lui, adesso ovviamente sono atterrato per fare questa intervista, ma quando sono con lui io sono per lui, non con lui, nel senso che lui è al centro del tempo che stiamo vivendo assieme, e quindi non è una presenza accanto a me, ma è una presenza dentro di me e viceversa.
Ma sai, Simone, io credo anche che bisognerebbe un pochino rivalutare l'egoismo, no? Nel senso che, come tu dicevi o sottintendevi, in realtà è meglio un padre felice di un padre frustrato. E poi in questo periodo, soprattutto in questo periodo molto difficile, tu mi puoi capire bene perché sei di Bergamo, tra l'altro, no? Abbiamo imparato tutti una forma di egoismo che è anche altruismo. Se io proteggo me, proteggo anche te. Se tu proteggi te stesso, proteggi anche me. E a questo proposito, tu, proprio per il tuo mestiere di alpinista, hai sperimentato sugli 8.000 metri la fame d'aria più volte. Che cosa vuol dire restare senza fiato in alta quota, ma soprattutto adesso, mi verrebbe da dire?
Guarda, la cosa che realizzi è che non è ovvio che tutte le volte che tu contrai il diaframma e fai un atto del respiratorio, che questo atto respiratorio abbia come risultato una inalazione abbondante di ricco ossigeno. Ok, per noi respirare è un'ovvietà. Anche adesso mentre sto parlando è un'alternanza tra l'emissione di un suono e una boccata d'aria. Ecco, quando non diventa più un'ovvietà, quando invece ti rimane la fame di ossigeno, che può degenerare nel senso anche di soffocamento, e degenera in questo senso, lo abbiamo visto anche proprio per le persone che in maniera più grave è stata colpita dal Covid o deve combattere con la patologia creata dal Covid. Ecco, la fame di ossigeno è una cosa che io ho sperimentato, però vi garantisco che anche se mi sono scelto di andare alle quote di volo di un jumbo a piedi senza la bombola di ossigeno, la sensazione della mancanza di ossigeno è incredibile. Devi controllare la frequenza cardiaca, devi controllare gli atti respiratori, altrimenti è come voler gonfiare la gomma di una bicicletta senza che la guarnizione sia stata inserita, e quindi tu continui a fare il movimento di pompare aria ma non arriva nulla. E non è un'ovvietà, e quella delle ovvietà è una consapevolezza di ricchezza, cioè non è più ovvio avere un bicchiere d'acqua. Ecco perché valsa la pena e vale la pena per me continuare a fare questa vita di esploratore, perché poi queste non ovvietà io le trasferisco anche a mio figlio. Non si lascia mai una bottiglietta mezza piena sul tavolo, in autogrill, in giro, tutto ha ripreso valore.
Ho visto l'abisso, Simone Moro, a cui devo farti un'ultima domanda. Però Simone, hai mai portato tuo figlio a scuola in elicottero?
L'ho portato una volta perché volevamo stare talmente tanto assieme a Bergamo che siamo partiti alla mattina, ovviamente non sono atterrato all'asilo, siamo atterrati a distanza e gli ho detto: non dire ai tuoi compagni che ti ho portato in elicottero, perché è tanto snob. Ok,
fantastico, grazie Simone, bocca al lupo per tutto.
Ciao. Grazie,
ciao,
Simone.
Ciao, ciao.
Lupo. Ciao, ciao, ciao.
Oggi non lavoro, allora sai, mi sa che prendo il volo. Olè. Oggi non lavoro, allora sai, non resterò da solo. Come tu sei come l'aria.
È da Simone Moro che per lavoro vola, al invece il papà che non lavora e prende il volo. Insomma, torniamo ai padri che lavorano, ma soprattutto ai padri che dovrebbero stare di più a casa. Lo facciamo con un articolo intitolato appunto "Più papà a casa per avere più mamme al lavoro". E la firma è quella di Alessandra Casarico e Joanna Kopinska, o Joanna, e sulla voce.info. Con noi c'è proprio Alessandra Caserico, professoressa dell'Università Bocconi e redattrice della voce.info. Ciao Alessandra, buona domenica e grazie per essere qua con noi.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora Alessandra, più papà a casa per avere più mamme al lavoro, perché? Cosa avete analizzato, cosa avete scoperto?
Dunque, noi siamo partiti da guardare i dati relativi al numero di bambini nati e al tasso di fecondità in Italia, che sappiamo essere molto basso se confrontato con gli altri paesi europei. E oltre ad avere un tasso di fecondità basso, quindi pochi bambini per donna, anche il tasso di occupazione femminile in Italia è molto basso. I dati più recenti dell'Istat ci dicono che siamo fermi al 49%. E in particolare il tasso di occupazione è basso per le mamme. Siamo diversi da molti altri paesi che invece riescono ad avere contemporaneamente più bambini e più occupazione, quindi la nostra domanda è stata, vabbè, perché? In realtà è una domanda che ci poniamo da sempre, perché è un problema diciamo non contingente del mercato del lavoro italiano, della società italiana, ma è da tanto che per noi l'occupazione femminile è bassa, così come il tasso di fecondità. E perché noi non riusciamo a combinare bene queste due cose? E allora abbiamo provato a guardare in particolare a quanto fanno i papà, perché questo secondo noi è un elemento fondamentale. Certo servono gli asili nido, certo servono, cioè serve una cultura diciamo più favorevole alla presenza femminile sul mercato del lavoro, ma serve anche l'aiuto dei papà, perché l'Italia è uno dei paesi in cui c'è una divisione del lavoro di cura fortemente asimmetrica. E allora abbiamo approfittato dei dati più recenti che sono stati pubblicati all'interno della relazione dell'INPS per andare a vedere un po' cosa è successo nel tempo sul fronte dei congedi. Ci sono diversi tipi di congedi nel nostro paese, ci sono quelli di maternità che sono obbligatori e ci sono poi quelli parentali che possono essere scelti sia da parte delle mamme che da parte dei papà. E poi negli ultimi anni, in particolare dal 2013, abbiamo anche un congedo di paternità che quindi è solo riservato ai papà, dovrebbe essere obbligatorio, anzi è obbligatorio ed è remunerato al 100%. Quindi era una misura pensata appositamente per i papà per diciamo coinvolgerli più direttamente nel lavoro di cura. Abbiamo guardato che cosa è successo un po' a questi congedi nel tempo e abbiamo visto che effettivamente i papà prendono più congedi parentali di quanto non facessero in passato e prendono anche più congedi di paternità rispetto a quanto non facessero in passato, ma quando li confrontiamo con le mamme rimane ancora una differenza. Certo. Molto forte, quindi questo era un po' la nostra considerazione.
Alessandra, questa asimmetria di cui parlavi, no, mi sembra che emerga bene, no, dalla lettura dei congedi parentali, ricordando anche tra l'altro che il congedo parentale obbligatorio per i padri in realtà è di pochissimi giorni l'obbligo, dopo è possibile farne per tempi molto più lunghi, retribuiti al 40% o al 30%, addirittura arrivare a 11 mesi, però quello obbligatorio credo che non raggiunga la settimana o qualcosa,
esatto,
del genere. Ecco.
Sì,
questo già la dice lunga. No, ma ti volevo chiedere un'altra cosa, cioè, secondo te perché siamo uno degli ultimi paesi per richiesta di congedo parentale paterno? Cioè anche chi potrebbe farlo o chiederlo spesso non lo chiede. C'è una paura dello stigma, di essere presi in giro, di essere considerati meno virili? Cioè siamo ancora a questo discorso di vera discriminazione di genere?
Allora, c'è un problema di stigma sicuramente, questo riguarda in maniera particolare il congedo parentale, quindi quello diciamo facoltativo, quello che puoi prendere e non prendere, ok? Quindi sì, l'idea è, va bene, se posso prenderlo o non prenderlo, magari se sono io papà a sceglierlo, chissà cosa dicono in qualche modo gli altri miei colleghi. È più difficile pensarlo in relazione al congedo di paternità obbligatorio, è obbligatorio, quindi in qualche modo lo stigma dovrebbe essere inferiore rispetto a quello che si associa magari a una scelta, certo, libera. Allora, perché lo prendono in pochi? La prima ragione è quella che offrivi tu prima, cioè sono pochi giorni, quindi alla fine se è un giorno, due giorni, in particolare ricordiamo che nel 2013 quando è stato introdotto era un giorno, poi è aumentato a due, quindi lentamente nel giro di 7 anni siamo arrivati a 7 giorni. Obbligatori, quindi inizialmente è possibile che semplicemente il papà dicesse, vabbè, non so, per un giorno mi prendo le ferie invece che prendere il congedo di paternità. Adesso sta aumentando, quindi è possibile che questi numero di giorni, che sono 7, non saranno tanti, ma sono comunque più di quanto non fossero in passato, sta rendendo questa politica più visibile sia ai padri che alle imprese in qualche modo, perché comunque le imprese che devono diciamo dare il congedo di paternità obbligatorio. Ricordiamoci che comunque siamo anche al di sotto del numero di giorni che sono suggeriti dalla Commissione Europea da raggiungere entro il 2022, e lì sarebbero 10 giorni di paternità obbligatoria. Il numero è limitato, sarebbe importante che comunque più padri lo prendessero dal momento che è obbligatorio. E l'altro suggerimento che noi abbiamo è che questo congedo di paternità è limitato ai lavoratori dipendenti, quindi a nostro giudizio sarebbe opportuno anche estendere a altre categorie di lavori, lavoratori, scusami, questo tipo di congedo, e poi spostarci rapidamente verso almeno questi 10 giorni, perché abbiamo bisogno di un cambiamento culturale che può partire anche dal fatto che ci sia un coinvolgimento più diretto dei padri nella cura dei figli già a partire dai primi giorni della nascita. Questo congedo può essere usufruito solo nei primi 5 mesi dalla nascita del bambino, quindi non può, come i congedi parentali, essere usato fino ai 12 anni diciamo del bambino. Quindi è uno shock che potrebbe aiutare un po' la variazione, potrebbe favorire un cambio culturale all'interno delle famiglie in cui anche i papà sono in qualche modo più coinvolti. Quindi rispetto al passato qualche cambiamento c'è stato, ma è molto lento, quindi insomma in qualche modo i papà dovrebbero dare una spinta un pochino più forte se vogliamo che ci siano sia più mamme al lavoro ma anche più bambini.
Assolutamente, grazie Alessandra. Ricordiamo la voce.info, ma l'articolo intitolato "Più papà a casa per avere più mamme al lavoro" lo troverete anche sui link della nostra pagina Facebook. Ciao, grazie, buona domenica.
Grazie.
Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt.
Matteo, chiudiamo questa puntata entrando in un in un tema spesso considerato tabù, no? Di quelli di cui dicono meglio non parlarne, è meglio parlarne sottovoce.
O se ne parla sempre con un certo imbarazzo.
Esatto, o se ne parla se ci sono figlie femmine, non se ci sono figli maschi. Per esempio, appunto, questa è un'esperienza che io ho passato, per te potrebbe essere diversamente, ma soprattutto in quei campi in cui si lascia spazio aperto alle madri, no?
Certo.
Insomma, si parla di ciclo mestruale ed è stato realizzato un libro proprio per affrontare questo tema che spesso è considerato uno stigma. E l'autrice è una scrittrice, un'esperta di comunicazione molto brava ed è un piacere averlo qua con noi. Si chiama Giorgia Vezzoli, il suo libro appena uscito per 7-9 editore si intitola Period Girl e il periodo è proprio quello, il periodo appunto del ciclo mestruale. Ciao Giorgia, benvenuta ai Padri Eterni.
Ciao.
Allora, un libro per superare il tabù delle mestruazioni, perché deve essere letto da noi padri?
Allora, un libro che parla... Allora, le mestruazioni sono un argomento che riguarda tutte e tutti, perché intanto partiamo dal presupposto che riguarda più della metà della popolazione mondiale. Quindi già soltanto per questo noi parliamo di argomenti che riguardano anche solo una piccola minoranza di popolazione, quindi questo già solo per quello dovrebbe avere un po' di importanza. E poi perché è un fenomeno importantissimo nella vita di una donna, e che non si presenta una volta l'anno, una volta ogni tanto, ma anche con una certa frequenza. Quindi è importante parlarne, è importante che ne parlino i papà e non soltanto le mamme, ma anche i maschi in generale, perché c'è ancora un grande tabù sulle mestruazioni, vengono viste ancora molto male, sono considerate con grande pregiudizio, come qualcosa di invalidante o che offusca il giudizio delle donne, insomma, e quindi è importante affrontare l'argomento perché in realtà... sono, come si dice, un fenomeno naturale che fa parte del corpo femminile, della ciclicità del corpo femminile, che è una cosa meravigliosa.
Giorgia, ma guarda, infatti il taglio del libro è delizioso, devo dire, perché tu capovolgi.
Tra l'altro Matteo ha 3 figlie, ricordiamolo, quindi
sì,
insomma,
ho 3 figli, vivo con 4 donne e ho pure 2 cani femmina, quindi proprio io vivo in mezzo a delle sarabande. No, ma dicevo, è interessante perché tu capovolgi completamente il luogo comune, no? Tu dicevi questa cosa che poi a me veramente fa diventare matta, no? di quando si dice che le donne durante le mestruazioni sono più nervose, più irritabili o più sentimentali, il che spesso è una, quasi una strategia sottile per indicare quanto le donne siano poco affidabili o meno affidabili, no? Quando penso, esatto, all'aggettivo uterine, per dire dice tutto, io, no, veramente sono cose che mi fanno diventare pazzo. Invece la protagonista del tuo libro, Robin, acquisisce un superpotere in corrispondenza delle mestruazioni, no? Una vera e propria energia creativa. È interessante questo cambio di passo. Ti chiedo, come possiamo fare noi padri per essere d'aiuto nel disinnescare questi veri pregiudizi che ancora circolano?
Sì, allora, passo dal presupposto che il superpotere che ho dato a Robin non è completamente avulso dalla realtà, intanto, perché sì, è un fantasy, però in realtà il ciclo femminile ha un grande potere, il potere della creazione,
certo,
non solo di generare la vita, anche di creare idee, di creare cose, e le mestruazioni sono proprio un momento in cui questo si dice che questo intuito sia molto forte, perciò non volevo un potere che fosse proprio così distante dalla realtà, e già quindi parlare e vedere, parlare di questo potere, di questa energia creativa del ciclo è già una bellissima cosa, ma soprattutto per i papà iniziare a parlarne, cioè anche prima dell'arrivo del menarca, parlarne, non lasciare che sia un argomento solo di roba da donne, come se fosse una cosa normalissima, perché già soltanto il parlarne, anche soltanto nominarle, solo la parola mestruazioni è una parola che non si sente tanto spesso nei dialoghi o anche soltanto sui media, sì, adesso un po' di più si preferisce la parola ciclo, che però non è proprio corretta, oppure a tanti altri epiteti le donne lo sanno bene,
tutta la serie di gustosi sinonimi
sì, pur di non nominarle come se fossero, già quindi una cosa che non si nomina crea in qualche maniera un tabù che va sradicato, quindi bisogna soltanto parlare di questo, magari anche prendere dei libri, ma non solo il mio, ci sono tantissimi libri divulgativi di cui ho fatto ampio uso e molto belli per le ragazzine, anche per imparare le cose da un punto di vista tecnico, informativo, quindi anche loro stessi leggerli, leggere insieme a loro e poi discuterne, non vergognarsi, che ne so, banalmente andare a comprare l'assorbente, ma comprateli gli assorbenti, non schifarsi, scusatemi la parola, di fronte a quando si narra il sangue mestruale. C'è una bellissima vignetta che gira in rete, molto famosa, di questo uomo davanti alla televisione che vede una scena di violenza assurda con il sangue da tutte le sì, parti, e non fa una piega. Poi arriva l'immagine, cioè, dello schizzo di sangue piccolo sull'assorbente, e si spaventa. Ecco, no, questa è la narrazione che va ribaltata in, certo, qualche maniera.
E questo libro nasce proprio per questo. Period Girl è consigliato da età di lettura dai 10 anni, quindi insomma un bel regalo anche per le proprie figlie o i propri figli. Grazie davvero a Giorgia Vezzoli. Ciao Giorgia.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie,
ciao.
Giorgia.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie oggi in assistenza Luca Cremonese, Paolo Corleone alla parte tecnica, Danilo Di Tranni che con noi ha scritto la puntata, radio24.it il nostro sito, se invece volete contattare la nostra redazione, padreeterni@radio24.it, oppure ci trovate in Facebook. Ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, buon lockdown, dai.
Certo, e grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento è a domenica prossima, sempre alle 11. Ciao!
Ciao!